Il tempo tattico, prima parte. Lo spazio e il tempo, come abbiamo visto, permeano attraverso tutte le loro diverse accezioni la teoria schermistica. La dignità di queste due entità è tale da poter influire in modo determinante sul risultato finale di un assalto. E non mi riferisco ad una giusta misura ottenuta prima di un attacco o ad una azzeccata scelta di tempo. Mi riferisco al fatto che, lavorando specificatamente sullo spazio e sul tempo, si può fare punteggio o addirittura vincere il match. In entrambi i casi si tratta di riuscire a sfruttare in termini tattici alcuni elementi assolutamente estranei alla tecnica schermistica. In effetti, se spingo l'avversario oltre la linea finale posteriore, attraverso la penalità che gli viene inflitta, ottengo una stoccata a mio favore. Oppure, se sono in vantaggio e riesco a far trascorrere il tempo senza ulteriori danni, addirittura vinco l'assalto. D'accordo che sono situazioni che a qualcuno possono sembrare estreme, ma, statistiche alla mano, non sono poi così rare nelle competizioni, ed il saperle creare e soprattutto saperle gestire non costituisce certamente un difetto per lo schermidore. Dello spazio tattico abbiamo già detto a suo tempo. Si tratta ora di dire alcune cose sul tempo tattico. Una disparità di punteggio per uno schermidore avveduto non può non aver significato. Preciso subito che non mi riferisco a insorgenti difficoltà di ordine psicologico che possono essere naturalmente sopravvenute in colui che, magari poco dopo l'inizio dell'incontro, è costretto ad inseguire il punteggio dell'avversario. Non è questa la sede opportuna per sviluppare questi temi. Comunque, mi è caro ricordare, anche i non rari casi in cui un significativo vantaggio viene ad un certo punto a costituire una specie di freno a mano tirato. Qualcuno ha sentito parlare di paura di vincere? Tutte pericolose pieghe della mente che potrebbero senz'altro essere rimosse in prima battuta da un tasso di buona concentrazione. Entriamo ora nello specifico, anticipando il titolo dei due temi che affronteremo qui di seguito: l'entità del vantaggio e la specificità in cui ci si trova a competere. Ovviamente, tanto più il nostro punteggio ci separa dall'avversario, tanto più crescono le nostre probabilità di vittoria. Tuttavia, una prima osservazione è che la differenza di punteggio va messa in relazione al tempo che ancora manca per la conclusione dello scontro. Meglio, due stoccate di vantaggio a 5 secondi dalla fine, che 6 dopo appena un minuto dall'inizio. Ma facciamo qualche considerazione un po' più tecnica. Anche il vantaggio di una sola stoccata può, al di là del suo valore intrinseco, alterare il corso dell'assalto. Facciamo un esempio. A e B si trovano in pedana e A sta conducendo per una stoccata. B presenta, rispetto ad A, minore propensione per l'attacco. In questa situazione, il trascorrere del tempo va a tutto svantaggio di B, che prima o poi dovrà determinarsi a sviluppare un proprio attacco. A invece può optare tra due soluzioni, entrambe per lui vantaggiose: sviluppare nuovamente l'attacco in cui ha maggiore propensione di B, oppure far trascorrere il tempo. In questo caso, o affronterà B sul suo campo preferito, la difesa, o vincerà al limite per lo scadere del tempo. Se, a parità di propensioni tecniche, invece, a condurre di una stoccata è B, chiaramente quest'ultimo non avrà alcun interesse a forzare l'assalto e a sviluppare un attacco che lo vede svantaggiato in partenza. Questa, per onestà intellettuale, devo dire che è la teoria. Ma chi ha avuto la fortuna di calcare per anni certi tipi di pedane sa che lo schermidore decide poi spesso lì per lì. Cerca di sorprendere l'avversario facendo tutto il contrario di ciò che la situazione può suggerire. Fa una valutazione errata di certe condizioni ambientali e magari sbaglia. Un secondo tema da svolgere, sempre sotto l'ottica di una differenza di punteggio, è quella di discernere la situazione tra specialità e specialità. Una cosa è competere in un'arma convenzionale, una cosa è competere nella spada. La prima cosa che salta all'occhio è che mentre nelle prime due il punteggio aumenta di una sola stoccata, invece nel secondo, grazie alla possibilità del colpo doppio, il punteggio cresce simultaneamente di un'unità per entrambi i contendenti. Colpo doppio, magico termine, grazie al quale molti maestri, quelli specializzati nella spada, sono pronti a giurare che per vincere un assalto basta mettere la prima stoccata. Ovviamente le cose non vanno sempre così, tutt'altro. Comunque, la possibilità tecnica per poter approfittare di certe situazioni c'è e talvolta è anche ben chiara e delineata. In verità, spesso è lo spadista, o presunto tale, che non è in grado di sfruttare in pieno la potenzialità dell'occasione. In effetti, non ci si può accontentare solo dell'eventuale situazione di fatto che si genera talvolta al di là delle intenzioni dei due contendenti. Si accendono tutte e due le luci, una stoccata per uno. Che bello, sono in vantaggio di punteggio e con il colpo doppio ho vinto. Ovviamente c'è una specifica modalità di approccio tecnico a tale tipologia di stoccata. E chi si trova in svantaggio deve stare attento alle azioni che mette in campo. È lui che paga le conseguenze negative dell'eventuale registrazione del colpo doppio. Chi invece è in vantaggio di punteggio deve essere consapevole di avere più opportunità di natura tecnica, cosa che già di per sé dovrebbe generare ulteriori problemi all'avversario. Se invece lo spadista continua a tirare normalmente stoccata su stoccata senza tenerne conto, concede un vantaggio all'avversario, che non è detto che gli venga da lui restituito in caso di inversione di punteggio. Il colpo doppio non è un'arma segreta, è solo una stoccata che si conosce o non si conosce, una stoccata che si sa tirare o non si sa tirare. Ma caliamoci nella realtà di Pedana. Vediamo un po', sono in vantaggio e voglio cercare di gestire l'assalto con una serie di colpi doppi. Il presupposto tecnico logico è quello di essere consapevoli che alla fine di riuscire a toccare l'avversario non si deve necessariamente precedere il suo colpo, ma è possibile lavorare anche sul possibile ritardo di accensione stabilito dalle regole di combattimento, ovvero di un 40-50 millesimo di secondo. Una possibilità temporale per chi è in svantaggio, due possibilità temporali per chi persegue il colpo doppio. È appunto su questa longe temporale che lo spadista deve costruire tecnicamente la sua stoccata. Essa può e deve costituire un vero e proprio equalizzatore delle lunghezze e dei tempi, altrimenti percepiti ed applicati in condizione di colpo singolo.